Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Sono contento di stare con voi. Io ringrazio Dio per la possibilità di guardare insieme alla Sua parola, con la preghiera che possiamo conoscerlo di più, desiderarlo di più e vederlo di più. Preghiamo. O Padre, Padre, per noi che per grazia siamo stati strappati dalle tenebre, dove eravamo figli di ira e ci hai fatto diventare i tuoi figli, vengo a te bisognoso. Bisognoso della tua guida, del tuo aiuto, della tua potenza. E ogni persona che ascolta è bisognosa. Opera in noi. Opera in me che posso dire in modo chiaro quello che tu ci dici nella tua parola, senza aggiungere nulla del mio. E prego che ognuno che ascolta vedrà la meraviglia di Cristo di più. Desidererà Cristo di più e saprà meglio come pregare, che pregare è una parte dell'amare. Grazie che tu ci ami. Ti ringrazio, ti dedico questo tempo nel nome di Gesù Cristo. Amen. Qual è la cosa più bella della vita? Abbondanti soldi? Assolutamente no. Essere visto bene dagli altri? No. Buona salute? Tanto importante, si dice. Ma no, non è la cosa più bella. No, la cosa più bella della vita è l'amore. L'amore. Che bello quando amiamo e siamo amati. Il più grande amore è l'amore di Dio per noi in Gesù Cristo. Allora, una cosa importante da tenere in mente, ricordare, perché la nostra gioia è legata a quanto amiamo. Più amiamo, più gioia avremo. Meno amiamo, meno gioia avremo. In un certo senso siamo nati per amare, perché siamo stati creati nell'immagine di Dio. Però ognuno di noi ha un cuore di peccato che ci ostacola da amare veramente. Però grazie a Dio e al suo amore per noi in Cristo Gesù, possiamo essere perdonati, possiamo ricevere un cuore nuovo e in Cristo possiamo imparare ad amare veramente. Ricordate che il vero amore è un profondo desiderio per il vero bene di un'altra persona. Un desiderio così profondo che spinge ad impegnarsi per ottenere quel bene. Quindi il vero amore è amare qualcuno al punto di voler il loro vero bene, e questo desiderio è così profondo che spinge ad impegnarsi per quel vero bene. Ma come possiamo noi, deboli che siamo, come possiamo noi promuovere il vero bene di un'altra persona? Certamente a volte Dio si serve di noi nel benedire qualcuno. Possiamo essere strumenti nelle mani di Dio per portare vero bene ad altri, e senza parlarne usando i nostri doni spirituali, è proprio quello. Però spesso, in tante situazioni, possiamo fare poco o niente per veramente fare una differenza nella vita di qualcuno. Però, anche in quei casi, possiamo fare qualcosa di estremamente importante, che vale tantissimo. Possiamo pregare. Possiamo pregare. Noi possiamo pregare a colui che è il sovrano dell'universo. Io non riesco a capire come e perché, eppure Dio risponde alle nostre preghiere quando sono fatte con fede, con umiltà e secondo la sua volontà. Quindi, pregare è un immenso atto di amore. Se tu ami qualcuno, tu puoi e tu dovresti pregare per quella persona. Allora sorge la domanda: come dovremo pregare per coloro che amiamo? Cioè, potremmo pregare mille cose. Nel mondo si pregano mille cose. Come possiamo, come dovremo pregare? per portare il più grande bene alle persone che amiamo. E dovremmo amare le persone che Dio ha messo intorno a noi. Oggi vogliamo, per rispondere a questa domanda, vogliamo considerare insieme una preghiera ispirata da Dio che ci mostra come pregare per coloro che amiamo. Questa è la preghiera che l'Apostolo Paolo fece per i credenti a Filippi, credenti che Paolo amava profondamente. Quindi trovate con me Filippesi capitolo 1. E voglio leggere primo versetto 4, solo per notare il cuore di Paolo per questi credenti. Lui dice: pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera. Paolo aveva sentito buone notizie di questi credenti e questo li faceva avere grande gioia per loro. Allora, voglio leggere ancora questo passo, ma adesso inizio versetto 3 e leggo fino al versetto 6. Quello che Paolo dice a questi credenti di Filippi che lui amava profondamente. Rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi, pregando sempre con gioia per voi tutti in ogni mia preghiera, per la vostra collaborazione nell'Evangelo dal primo giorno fino ad ora, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Cristo Gesù. Paolo aveva sentito buona notizia del cammino spirituale di queste persone e questa notizia gli dava grande gioia. Non era notizia di buona salute, non era di un buon lavoro, non era di qualche riconoscimento davanti agli uomini. No, quello che Paolo aveva sentito che gli dava tanta gioia era di sentire della loro collaborazione, partecipazione nel Vangelo, che vuol dire uno, che erano salvati come Paolo era salvato, e due, che vivevano per promuovere il Vangelo come Paolo. Stavano crescendo bene in Cristo Gesù. Questo, crescere bene in Cristo, è il più grande bene che può succedere nella vita di una persona. Supera buona salute, supera ampi soldi, supera una bella famiglia, supera una vita comoda, non c'è nulla di paragonabile a vivere crescendo bene in Cristo. E per questo Paolo pregava per loro con grande gioia. Lui spiega nel versetto 7 che era giusto per loro avere questa gioia a causa della loro partecipazione nel Vangelo, nella grazia di Dio. Leggo versetto 7. Era giusto che io senta questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore, voi che tanto nelle mie catene come nella difesa e conferma dell'Evangelo, siete tutti partecipi con me della grazia. Questi credenti erano partecipi con Paolo della grazia di Dio in Cristo Gesù. Non esiste legame forte quanto di essere insieme partecipi della grazia di Dio. Questi credenti avevano ricevuto la salvezza come Paolo per la fede in Gesù Cristo. Non erano partecipi solo nelle cose belle, ma erano partecipi anche nelle sofferenze per il Vangelo. Infatti, più avanti in questo capitolo, Paolo scriverà quello che vi leggo adesso, versetto 29, poiché a voi è stata data la grazia per amore di Cristo, non solo di credere in Lui, ma anche di soffrire per Lui. Ricordate che Paolo si trovava in prigione a Roma, aveva sofferto moltissimo. Questa chiesa, anziché dimenticarsi di Paolo, più volte aveva mandato delle persone a Paolo per essergli di aiuto nelle sue sofferenze. Poco tempo prima di questa lettera avevano mandato Epafrodito a Roma per prendere cura di Paolo e portare un dono a lui. Questa chiesa partecipava con Paolo anche in questo periodo in cui egli si trovava in catene per il Vangelo. Poi partecipavano con Paolo nella difesa, nella conferma del Vangelo. Cioè, avevano aiutato Paolo economicamente più volte, per permettere a lui di dedicarsi tempo pieno al ministero di proclamare il Vangelo. Ma anche loro evangelizzavano, anche loro partecipavano nel spandere il Vangelo. Quindi, incredibilmente, ma è una grazia, un dono non meritato, meraviglioso, da Dio di poter soffrire per Cristo. Ed è una grazia di Dio annunciare e confermare il Vangelo. Le sofferenze per il Vangelo possono essere tanti, ma è sempre un privilegio soffrire per il Vangelo. Allora io voglio fare una domanda a ciascuno di voi. Tu, che sei credente, tu consideri, ma veramente consideri un privilegio, una grazia, soffrire per poter annunciare il Vangelo? Io prego che anche prossimamente ognuno avrà delle possibilità, prenderà delle opportunità, non solo aspetterà, ma attivamente cercherà opportunità di parlare con altri di Cristo. Se hai opuscoli da dare via, non solo dare via un opuscolo, ma insieme all'opuscolo cerca di dare una buona parola, cerca di parlare, anche se vuol dire che sarai visto male, che importa? Che privilegio! Oh, che Dio ci aiuti a vedere quanto è un privilegio proclamare il Vangelo ad altri, anche se vuol dire soffrire. Versetto 8, leggiamo dell'amore di Paolo per questi credenti. Leggo. Dio infatti, miei testimoni, come io vi ami tutti con affetto sviscerato in Gesù Cristo. Questa frase, che è un linguaggio che non usiamo più, vi amo con affetto sviscerato in Cristo Gesù, noi diremo oggi, vi amo dal profondo del mio cuore. Proprio descrive un amore profondissimo, non è un semplice sentimento, ma qualcosa di veramente forte. Paolo amava questi credenti così, li amava profondamente. Quando consideriamo quanto Paolo soffriva per il Vangelo, possiamo capire che egli amava questi credenti con un immenso e profondo amore che lo spingeva a non smettere ad operare per i loro beni nonostante il costo. E questo amore era in Cristo Gesù. Questo amore di Paolo per i credenti portava Paolo ad avere grande gioia quando sentiva della loro salvezza e del loro progresso nel Vangelo. E la stessa cosa vale per noi. Quando noi amiamo qualcuno con un amore vero e profondo, quando anche noi troviamo gioia quando quella persona riceve vere benedizioni, allora avremo una gioia profonda. Cioè, quando amiamo ci porta ad avere gioia per le cose buone che succedono nella vita di quella persona. Per esempio, per un genitore credente non c'è gioia più grande che la gioia di vedere il tuo figlio veramente salvato e camminando col Signore. Amare qualcuno vuol dire trovare gioia quando vieni benedetto. Allora, qui c'è un principio. Quando una persona è egoista, e viviamo in un mondo dove l'egoismo viene anche innalzato, e non ama altre persone profondamente, avrà poca gioia nella vita, poco o niente di vera gioia, perché non avrà gioia quando le altre persone vengono benedette, anzi, facilmente avrà gelosia. Chi ama tanto, invece, avrà tanta gioia. Chi ama poco, avrà poca gioia. Paolo amava profondamente questi credenti e così aveva una gioia profonda. E tu? Tu hai un amore profondo che ti spinge ad avere grande gioia quando vengono benedetti? Visto che Paolo amava questi credenti profondamente, si impegnava per i loro beni più possibile. Allora, Paolo era in prigione. Cosa poteva fare? Poteva fare l'opera più grande. Lui poteva pregare. Lui poteva pregare, pur essendo in prigione, non ostacola la sua preghiera. E lo Spirito Santo ha guidato Paolo nella sua preghiera, perché poi lo Spirito ha scelto di usare questa preghiera per noi come esempio, l'ha messo nella Bibbia. Quindi le preghiere che troviamo nella Bibbia sono preghiere che ci insegnano come pregare. Quindi questa preghiera è un esempio di come pregare quando noi amiamo una persona. Voglio leggere questa preghiera che troviamo i versetti 9 ad 11. E per questo mio profondo amore per voi, prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e discernimento, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo, ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Mentre consideriamo questa preghiera, che voglio vederlo, ricordate che veramente amare qualcuno vuol dire pregare per i doni più grandi da Dio per loro. Paolo pregava per grandissime benedizioni per loro, secondo la volontà di Dio. Allora, per noi di crescere nell'amare gli uni gli altri, dobbiamo crescere nel modo di pregare gli uni per gli altri. Quindi, impariamo da questa preghiera e altre preghiere nella Bibbia come pregare per le persone che amiamo. È importante crescere e conoscere sempre di più come pregare in modo che glorifica Dio e porta il vero bene alle persone che amiamo. Allora, notiamo la prima cosa per cui Paolo prega. E questo prego, che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e ogni discernimento. Di solito quando pensiamo all'amore pensiamo ad un'emozione, un sentimento. Spesso si pensa che l'amore ha poco a che fare con la conoscenza. Nel mondo si dice che quando uno è innamorato non ragiona più, ma quello non è il vero amore. In questo versetto Paolo, guidato dallo Spirito Santo, prega che l'amore di questi credenti possa abbondare in conoscenza e ogni discernimento. Il vero amore dipende molto da avere vera conoscenza e discernimento. Per poter amare Dio di più, e quindi per poter amare anche gli altri perché è legato, dobbiamo conoscere Dio di più, dobbiamo conoscere di più la sua volontà. Amare Dio è strettamente legato a quanto lo conosciamo e quanto conosciamo la sua volontà. Non si può amare Dio più di quanto si conosce Dio. Questo è perché veramente amare Dio vuol dire veramente ubbidire a Dio, ai suoi comandamenti. Gesù Cristo, Dio incarnato, dichiara questo in Giovanni 14 e 15 più volte. Vi leggo Giovanni 14 e 15, vi leggo un versetto da Cristo Gesù. Se mi amate, osservate i miei comandamenti. Lega l'ubbidienza all'amore. In 14 e 21 Gesù dichiara: chi ha i miei comandamenti e li osserva è uno che mi ama. Quindi osservare i comandamenti è il modo di amare. In Giovanni 15,10 Gesù dichiara: se osservate i miei comandamenti, dimorerete nel mio amore, come io ho osservato i comandamenti del Padre mio e dimoro nel suo amore. Quindi, per amare Dio, dobbiamo ubbidire ai suoi comandamenti. E per ubbidire ai suoi comandamenti, dobbiamo conoscerli. Bisogna conoscere la volontà di Dio per poter camminare secondo la sua volontà. E perciò, per poter abbondare nell'amore, avere un amore sempre più grande, sempre più profondo, dobbiamo avere sempre più conoscenza e discernimento per comprendere sempre meglio la volontà di Dio. Questo è logico. Se un marito vuole amare sua moglie, deve conoscere sempre di più quello che porta bene a lei. Se una moglie ama il suo marito e vuole piacerlo sempre di più con i cibi che lei prepara per lui, deve conoscere sempre di più quali sono i gusti di lui. Se vogliamo amare Dio sempre di più, dobbiamo crescere in conoscenza e discernimento per vivere sempre di più come vuole Dio. Ci sono tanti versetti che parlano di questo. Ve ne leggo due. In Colossesi 1, Paolo sta pregando per quei credenti. Questo non è un versetto, è un brano, ma leggo Colossesi 1 da 9 ad 11. Una preghiera molto simile. Perciò anche noi, Paolo con gli altri che erano con lui, dal giorno in cui abbiamo sentito questo, del loro cammino, della loro salvezza, non cessiamo di pregare per voi e di chiedere che siate ripieni della conoscenza della sua volontà. Stessa cosa. In ogni sapienza e intelligenza spirituale, perché camminiate in modo degno del Signore, per piacergli in ogni cosa, portando frutto in ogni opera buona e crescendo nella conoscenza di Dio, fortificati con ogni forza, secondo la sua gloriosa potenza, per ogni perseveranza e pazienza con gioia. In quella preghiera, Paolo prega che i credenti siano ripieni della conoscenza della volontà di Dio, in ogni sapienza e intelligenza spirituale. Questo permetterà a loro di camminare in modo degno del Signore. E anche qua vediamo che per amare Dio di più, che ci porta a godere Dio di più, dobbiamo crescere nella conoscenza della sua volontà. Solo così il nostro amore per Dio può crescere. E quindi, come Paolo pregava questo per i credenti in più chiese, anche noi dobbiamo pregare questo per le persone che amiamo, che Dio ha messo nella nostra vita. In Efesini 5, Paolo esorta i credenti e noi, e vi leggo questo: un tempo infatti eravate tenebre, ma ora siete luce nel Signore, camminate dunque come i figli di luce. E poi in versetto 10 di Efesini 5, esaminando ciò che è accettevole al Signore. Dobbiamo esaminare cosa sia gradito a Dio, al Signore, quanto importante ed essenziale che ci impegniamo ad avere una sempre maggiore conoscenza di Dio e della sua volontà. Come dovremo vivere? Come dovremo comportarci? Come dovremo pensare riguardo a questo o quell'altra decisione? Fratelli, quanto è importante che cresciamo nella conoscenza di Dio e della sua volontà. Solo così il nostro amore può abbondare. Solo così possiamo amare di più e solo così possiamo produrre chiaro frutto che porterà una ricompensa eterna alla gloria di Dio. E solo così possiamo veramente amare gli altri di più. Ricordate che è solamente amando Dio di più, quindi vivendo una vita che porta gloria a Dio, che i nostri cuori saranno pieni della gioia di Cristo. Se tu vuoi che le persone che ami abbiano piena gioia, e se li ami tu vuoi questo, allora prega per loro che la loro conoscenza della volontà di Dio crescerà, che conosceranno Dio di più. Paolo ha menzionato, usato la parola anche discernimento, che possa crescere il loro discernimento. E Paolo prega che possano crescere nel discernimento, che è la capacità di discernere. La parola greca usata qui vuol dire valutare le cose così profondamente da poter riconoscere la cosa migliore, quella che porta più gloria a Dio. Di natura, l'uomo non percepisce le realtà spirituali. L'uomo naturale non può capire, dice in 1 Corinzi 2, le cose spirituali. Abbiamo bisogno del discernimento che viene da Dio. Senza discernimento non riconosciamo tanti pericoli spirituali. Ed è per questa mancanza di discernimento che tanti credenti prendono decisioni che portano brutti frutti nella loro vita. Vediamo questo tutti i giorni e se siamo onesti, riconosceremo che ognuno di noi ha preso delle decisioni sbagliate che ci hanno portato brutte conseguenze perché non avevamo abbastanza conoscenza e discernimento. Quanto soffriamo inutilmente a causa di decisioni sbagliate che prendiamo come credenti. A volte siamo testardi, vogliamo andare avanti, pur sapendo, ma tante altre volte vogliamo fare la cosa giusta, ma non conosciamo bene la volontà di Dio e non riconosciamo i pericoli che ci sono davanti a noi. Allora abbiamo bisogno di crescere nella conoscenza e nel discernimento. E come questo è vero per noi, è vero anche per coloro che amiamo. Quindi, una parte centrale di veramente amare qualcuno è di pregare per la sua salvezza, se non è ancora salvato, e poi, per chi è salvato, di pregare che quella persona crescerà in conoscenza e discernimento. Facciamo che questo sia una delle nostre preghiere più costanti per le persone che amiamo e impariamo ad amare di più. Per crescere nella conoscenza e nel discernimento, la preghiera è fondamentale, ma insieme alla preghiera bisogna anche crescere nella conoscenza della Bibbia. Serve studiare la Bibbia, serve meditare sulle verità bibliche, serve anche buon insegnamento. Quindi, se ami qualcuno, dovresti pregare che lui o lei possa passare buon tempo nella parola di Dio. E se sei vicina a quella persona, dovresti cercare di promuovere questo nella sua vita. Quindi, cari fratelli e sorelle, dobbiamo pregare. Dobbiamo pregare per noi stessi, gli uni per gli altri, di poter sempre avere un forte desiderio per le verità di Dio e un forte impegno di leggere e studiare la parola di Dio con cuori umili, in modo che possiamo crescere sempre di più nella conoscenza e nel discernimento. Solo così il nostro amore potrà veramente abbondare. Solo così avremo la piena gioia di Cristo, che lui parla di questa gioia in Giovanni 15. Vi ho detto queste cose affinché la mia gioia dimori in voi e la vostra gioia sia completa. Che cose? Come vivere dimorando in lui per portare molto frutto. Adesso arriviamo al versetto 10 in Filippesi 1. E Paolo, amando così tanto questi credenti, pregava che il loro amore potesse abbondare sempre di più in conoscenza e discernimento per arrivare ad un traguardo specifico. Notate quale è questo traguardo. Inizio versetto 9. E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre di più in conoscenza e in discernimento affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Qual è lo scopo per cui Paolo prega che possiamo abbondare sempre di più in conoscenza e discernimento? La risposta troviamo nel versetto 10. Affinché possiamo discernere le cose eccellenti. E questo ha lo scopo di essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Gesù Cristo sta per tornare. Tutto quello che riempie questa vita passerà. Quello che veramente conta è essere pronti per l'arrivo di Cristo, in modo di essere trovati puri e senza macchia da Lui. E per essere preparati, dobbiamo crescere in conoscenza e discernimento per poter discernere le cose eccellenti. Voglio vedere quella frase, per poter discernere le cose eccellenti. Cosa vuol dire? Questa parola discernere vuol dire analizzare per valutare, mettere alla prova. Si usava in greco, per esempio, per chi analizzava l'oro, per vedere quanto l'oro fosse puro. Si usava per confrontare varie cose per capire quale era quello migliore. Si potrebbe usare questa parola per descrivere i metodi per verificare se una certa cosa è genuina o no. Questa parola greca viene tradotta in vari modi. Qui viene tradotto come discernere. In Romani 12 viene usato come conoscere, conosciate, vi leggo. Stessa parola tradotta diversamente. Non vi conformate a questo mondo, ma siate trasformati mediante il rinnovamento della vostra mente, affinché conosciate, ecco la stessa parola, affinché conosciate per esperienza quale sia la buona, accettevole e perfetta volontà di Dio. Quindi, in 1 Corinzi 3,13 troviamo la stessa parola greca tradotta come proverà. Il contesto qui è il giudizio delle opere dei credenti. Le opere di ogni credente saranno provate con il fuoco per riconoscere quelle che sono veramente validi. Allora leggo, e la parola proverà è la stessa parola. L'opera di ciascuno sarà manifestata perché il giorno la paleserà, poiché sarà manifestata mediante il fuoco, e il fuoco proverà quale sia l'opera di ciascuno, metterà alla prova per trovare quelle opere valide, vere. 1 Corinzi 11, 28. La parola viene tradotta come esamini e descrive come dobbiamo esaminare la propria vita prima di prendere la cena del Signore, quindi tutti i giorni. Ora ognuno esamini se stesso e così mangia del pane e beve del calice. Il senso quindi è quello di esaminare attentamente per riconoscere la vera condizione o situazione. Allora, capendo meglio il senso di questa parola, possiamo comprendere la frase quando Paolo scrive affinché che possiate crescere nell'amore, in conoscenza e discernimento, eccetera, affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Quindi affinché possiate scegliere fra le varie opzioni le cose eccellenti alla luce del ritorno di Cristo. Le cose eccellenti sono le cose che portano gloria a Gesù Cristo al suo ritorno. Qua abbiamo un principio molto importante per la vita cristiana. Ogni giorno della vita abbiamo decisioni da prendere. Possiamo investire il nostro tempo per Dio in tanti modi diversi. Infatti, ogni giorno dobbiamo scegliere come spendere il prezioso dono del tempo. Dio vuole che noi abbiamo sempre più conoscenza e discernimento, affinché possiamo discernere e scegliere le cose eccellenti. Non basta fare buone cose e buone opere. È importante scegliere le cose eccellenti. Quando noi consideriamo l'eternità, è molto importante che non ci accontentiamo di fare buone cose con il nostro tempo. Vogliamo scegliere piuttosto le cose eccellenti, non solo buone. Quanto è importante pregare questo gli uni per gli altri e pregare per coloro che amiamo e preghiamo anche questo per quelli che ci guidano. Preghiamo di vivere così affinché la seconda parte del versetto 10 sarà vera nella nostra vita e nella vita degli altri intorno a noi. Leggo il versetto 10 intero. Affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchia per il giorno di Cristo. Io ritengo che la ragione per cui è importante che abbiamo maggiore conoscenza e discernimento per poi scegliere le cose eccellenti, e affinché siamo puri e senza macchie per il giorno di Cristo. E non è che io ritengo questo, è così, abbiamo appena letto. Quindi non importa quello che penso io, importa quello che troviamo nella parola, e questo troviamo. Quanto è importante ricordare che tutto quello che ci circonda sta per finire. Non agitarti o preoccuparti di cose che finiranno. Cose che sembrano immensi finiranno. Prove che sembrano impossibili da sopportare saranno dimenticate per sempre. Tutto passerà. Ci sarà un giudizio per tutti i veri credenti, in cui le nostre opere saranno giudicate. Quanto è importante che ci troviamo puri e senza macchina in quel giorno. Queste parole vogliono intendere, fra l'altro, che non dobbiamo essere noi causa di inciampo nella vita di altri. Quanto è importante che il nostro comportamento non sia un ostacolo alla crescita di altri credenti. Quanto è importante che non cerchiamo le nostre preferenze, ma piuttosto quello che serve al progresso del Vangelo. E voglio ripetere quello. Quanto è importante che non viviamo scegliendo le nostre preferenze, ma piuttosto scegliamo quello che promuove di più la crescita del Vangelo in altri. Quanto quindi è importante che confessiamo oggi qualsiasi peccato, perché ogni peccato non confessato sarà una macchia quando saremo esaminati da Cristo nel giorno di Cristo. Ma per vivere così dobbiamo avere un cuore umile e dobbiamo crescere in conoscenza e discernimento. Questo è l'unico modo di avere una vita benedetta. E è l'unico modo di non avere rimpianti quando vedremo Cristo. Quanto è importante che preghiamo questo per noi stessi e per le persone che amiamo. Questo è veramente amare qualcuno. Vorrei leggere il versetto 11 per concludere. Questo versetto parla di come sarà la vita di qualcuno il cui amore cresce in conoscenza e discernimento, e con un cuore fissato su Cristo, sceglie le cose eccellenti, cose che hanno vero valore eterno. Come sarà la vita di quella persona? Una persona che vive guardando a Cristo, crescendo in conoscenza e discernimento, scegliendo le cose eccellenti in modo che la sua vita vale per l'eternità. Versetto 11 descrive tale persona e dice: ripieni di frutti di giustizia che si hanno per mezzo di Gesù Cristo, alla gloria e lode di Dio. Quando viviamo come abbiamo letto in versetto 9 e 10, la nostra vita sarà ripiena di frutti di giustizia. Questo frutto non viene da noi stessi, ma per mezzo di Gesù Cristo e dalla sua opera in noi. Notate che questa vita sarà ripiena di frutti di giustizia. La vita che conta non comprende solo qualche frutto ogni tanto, ma sarà ripiena di frutti di giustizia. Ben presto arriverà il giorno di Cristo Gesù, giorno in cui saremo giudicati da Cristo. In quel giorno la domanda importante sarà: siamo ricolmi di frutti di giustizia? Chi è stato salvato e giustificato in Cristo e ha ricevuto questo come dono? La vera giustificazione produce frutti di giustizia, una vita che porta gloria a Dio. Cioè, uno che non ha frutti di giustizia non ha certezza di essere salvato. Perché frutti di giustizia sono frutti che opere che portano gloria a Dio e edificano i credenti, o sono usato per portare altri a Cristo. Solo una vita ripiena di frutti di giustizia sarà una vita che vale. Solo questa vita porta gloria a Dio. Solo una vita ricolma di frutti di giustizia produce gioia nella persona. Quando arriveremo all'inizio dell'eternità, l'unica cosa importante sarà di essere stata persone che avevano una vita ricolma di frutti di giustizia. La tua vita è piena di frutti di giustizia? Se tu ami delle persone, tu pregherai che la loro vita sarà piena del frutti di giustizia, perché tu vorrai la loro vera benedizione. Io ringrazio Dio per la sua parola, per come lo Spirito Santo usa essa per mostrarci come vivere, in questo brano, come pregare per le persone che amiamo. Io invito ciascuno di considerare la propria vita alla luce di questo brano. Considera la vita delle persone che tu ami. Se tu non hai Gesù Cristo come il tuo Signore Salvatore, forse sai di Lui. Se stai ascoltando questo, immagino che qualcosa ne sai. Però se non è il tuo Signore, è il tuo Salvatore, io prego che Dio ti apra gli occhi a vedere la condanna che pesa su di te e l'eternità di tormento che ti aspetta se non ti ravvedi adesso, prima che sia troppo tardi. Se invece tu hai Gesù Cristo, allora esamina la tua vita. Se partecipi attivamente della grazia di proclamare il Vangelo, se partecipi con quelli che soffrono per il Vangelo, ami veramente gli altri al punto di pregare per loro, pregare per il loro vero bene, come abbiamo letto in questo brano, la nostra preghiera rispecchia la preghiera di Paolo. Il modo che noi preghiamo per le persone che diciamo di amare rispecchia come Paolo pregava per queste persone che amava veramente. Preghiamo. Preghiamo sia gli uni per gli altri che per noi stessi, di abbondare nella conoscenza e nel discernimento. Tu ti impegni in questo. Tu ti impegni non solo a scegliere i beni, ma a scegliere le cose eccellenti, affinché possiamo essere ricolmi di frutti di giustizia. Stiamo vivendo alla luce del grande giorno di Cristo, quando sarà l'inizio di tutta l'eternità. Grazie a Dio per la sua parola, che ci guida nella via vera e retta. Impegniamoci a camminare sempre e totalmente nella via del Signore. Impariamo a pregare per noi stessi e per gli altri, che possiamo crescere nella conoscenza e discernimento, affinché abbiamo una vita che piace a Dio in tutto, ricolmo di frutti di giustizia. Voglio pregare. Padre, quanto manchiamo, ma tu non ci hai abbandonato. A volte ci disciplini, ma Padre, siamo qui perché tu sei all'opera in noi. Tanti di noi hai salvato. Prego per quelli che non hanno Cristo come Salvatore, che possano ravvedersi, capire la loro condizione e aggrapparsi a Cristo. Padre, qui vediamo in questo brano un esempio del vero amore. Paolo amava questi credenti, fremava per loro tantissimo, e sapeva che la cosa migliore non era una vita comoda, è una vita di crescere. E ti prego questo, che possiamo noi amare gli uni gli altri al punto di pregare le cose più grandi. Non una vita comoda, ma piuttosto una vita che conta per l'eternità. Una vita dove c'è chiara crescita. Una vita che influenzerà tante altre persone. Padre, ti prego questo. Ti prego che possiamo imparare dalle preghiere che ci dai nella Bibbia. È ovvio che abbiamo bisogno di pregare, che possiamo gioire del fatto di altre persone che sono salvati. E possiamo pregare che noi terremo gli occhi su Cristo. Questo ti prego, Padre, ringraziandoti per il tuo amore per noi in Gesù Cristo.